Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ricordiamo le chiese in tutto il mondo, le chiese del Signore Gesù, e preghiamo soprattutto per il loro cammino e la loro fedeltà al Vangelo, la loro testimonianza del Signore Gesù nel mondo.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 8, dal versetto 4 al 17. Tu dirai loro, così dice il Signore, forse chi cade non si rialza, e chi sbaglia strada non torna indietro. Perché allora questo popolo continua a ribellarsi, persiste nella malafede e rifiuta di convertirsi? Ho ascoltato attentamente, non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malizia e si domanda che cosa ho fatto. Ognuno prosegue la sua corsa senza voltarsi, come un cavallo lanciato nella battaglia. La cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare, la tortora, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno. Il mio popolo, invece, non conosce l'ordine stabilito dal Signore. Come potete dire, noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna l'ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi. I saggi restano confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale sapienza possono avere? Per questo darò loro donne a stranieri e i loro campi ai conquistatori, perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna, curano alla leggera la ferita della figlia del mio popolo, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Per questo cadranno vittime come gli altri. Nell'ora in cui li visiterò, crolleranno, dice il Signore. Li mieto e li annento, oracolo del Signore. Non c'è più uva sulla vite né fichi sul fico. Anche le foglie sono avvizzite. Ho procurato per loro degli invasori. Perché ce ne stiamo seduti? Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate e moriamo in esse, poiché il Signore, nostro Dio, ci fa perire. Egli ci fa bere acque avvelenate, perché abbiamo peccato contro il Signore. Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Da Dan si sente lo sbuffare dei suoi cavalli. Al rumore dei nitriti dei suoi destrieri trema tutta la terra. Vengono e divorano la terra e quanto in essa si trova, la città e i suoi abitanti. Ecco, sto per mandarvi serpenti velenosi contro i quali non esiste incantesimo e vi morderanno. Oracolo del Signore, parola di Dio.
Forse c'è da distinguere in questo brano la voce del Signore e la voce del profeta, ma anche, soprattutto nella prima parte, non è così semplice identificare quello che sembra essere nascosto in queste espressioni, cioè una polemica contro la sapienza di chi dice noi siamo sapienti perché abbiamo con noi la legge del Signore. Pare questo un punto importante nei primi versetti. Dopo ci sono le conseguenze, ecco, della prima parte. Vediamo quello che ciascuno ha compreso.
Ma le conseguenze della prima parte, io le ho viste già al versetto 13, è una parola di giudizio. E l'imieto, l'amiente, non c'è più uva nella vigna, né frutti sui fichi, anche le foglie sono avvizzite. E qui riprende l'immagine della vigna, e già in Isaia 5:24 contrappone l'assidua cura di Dio e invece il deludente risultato della vigna. E qui la vigna si dimostra sterile, perciò Dio ha trovato, mi ha fatto impressione, perciò Dio ha trovato chi la possa calpestare e distruggere, dice l'amiete e l'amieto e l'annienzo. E quasi tutte le Bibbie hanno come passo parallelo, cioè delle parabole del Vangelo, ecco, che sviluppano questa immagine. Matteo, ma soprattutto Luca 13, 6 e 9, dove appunto il padrone ormai ha deciso di distruggere questa vigna perché non dà frutto. E invece il vignaiolo dice: lasciala ancora, mi piace molto questa cosa, lasciala ancora almeno per un anno. E quindi il padrone ha diritto, in un certo senso, di trovare frutti di conversione, direbbe Giovanni Battista, cerca frutti per 3 anni, forse è tutta la vita dell'uomo, in un certo senso, e Dio attende questa risposta, questi frutti, e appunto questo vignaiolo invece cerca il più possibile, ecco, di concimare, di innaffiare. Sembrava così, che dice questo: lasciala ancora, almeno ancora per un anno. Allora mi sembrava così che questa parabola, che è applicata appunto anche a questo primo giudizio che ha dato il Signore, e in un certo senso è piena di immagine di senso messianico. Mi sembrava così, Gesù ha utilizzato questa parabola per dire ancora una volta che c'è sempre un anno di grazia, lasciala almeno quest'anno, e come lui ha proclamato nella sinagoga di Nazareth, ci sarà un anno.
Torno indietro un momento sulla prima parte, su questo lamento che il Signore fa, perché così dice il Signore, quindi queste sono parole del Signore, su questo lamento che il Signore fa del fatto che non c'è verso, il popolo non torna indietro, il popolo non si converte. Mi ricordava quella parola al capitolo 6, versetto 8, lasciati correggere Gerusalemme, non c'è verso. E a questo lamento segue, notavo, la contrapposizione fra il versetto 8 e il versetto 9. Nel versetto 8 si dice, il testo ci dice che questi sapienti, questi sacerdoti dicono: abbiamo la legge del Signore, e invece il profeta rivela che hanno rigettato la parola del Signore. È questo che produce il fatto di non ascoltare, di non lasciarsi convertire, di non tornare. Confondere il fatto di avere in mano il testo, la legge, la parola, e invece rigettarla poi nei fatti, praticando la menzogna e oltretutto ancora peggio. Ma qua mi fermo, mal curando la ferita del popolo, quindi guidando male il popolo.
Beh, dico alcune cose un pochino slegate. Mi colpisce che ritorna il monito su questo curare la ferita alla leggera, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. È lo stesso discorso che avevamo trovato al capitolo 6. Tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna, curano la ferita del mio popolo solo alla leggera, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Quasi sembra essere questa la menzogna dello scriba, del sacerdote, del profeta, perché in realtà ci sarebbe motivo di vergognarsi e il popolo non si vergogna. Il tema della vergogna ritorna in più passaggi, perché il rossore, la confusione, la vergogna, e sono un presupposto ovviamente per il riconoscimento del peccato, altrimenti non ci può essere ritorno, non ci può essere compunzione. Poi volevo notare due, riconfrontando le versioni, versetto 13, l'italiano questa volta traduce li mieto e li anniento, il latino dice li raccolgo e raccogliendoli li raccolgo, perché è una specie di gioco di parole, per cui raccogliendoli li raccolgo, ma può anche essere raccogliendoli li anniento. E qui solo per dar ragione della diversità di traduzione. E poi di nuovo questo verbo di raccogliere torna al versetto seguente, che dice perché ce ne stiamo seduti, raccoglietevi, si raccolgano e entrino nelle città fortificate. Anche qui c'è una diversità di traduzione. L'italiano dice moriamo in esse, mentre il latino, per esempio, dice facciamo silenzio in esse, perché il verbo è quello appunto anche del tacere. Moriamo in esse perché il Signore ci fa morire. E invece il latino dice tacciamo in esse perché il Signore ci fa tacere. Sileamu sibi quia dominus noster silere nos fecit, o silere, non so come si dice l'accento. È un verbo che è usato sia così che così. Fa impressione che l'accusa sembra essere quella agli scribi e ai profeti, perché non colgono la gravità del momento. A menzogna la ridotta, la parola del Signore, lo stilo menzognero degli scribi.
Difatti, a questo proposito, c'è il parallelo con Matteo 23, che è tutto un rimprovero agli scribi e ai farisei e alla loro interpretazione della legge. Che deve essere non un atto formale, ma una legge che deve cambiare di dentro, l'animo.
Ho dimenticato di dire una cosa che può essere, insomma, interessante. Il brano che dice li mieto e li anniento, oppure li raccolgo e li distruggo, dice il Signore, ho procurato loro degli invasori, è la lettura del mese del 9 di Av, il giorno in cui si ricorda la distruzione del Tempio. È il brano che va da 8:13 a 9:23.
Ma la prima cosa che mi ha colpito leggendo questo brano, questa metafora che utilizza Geremia, così sempre osservando il creato con questa intelligenza della creazione, la cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare, la tortora, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno, mentre il mio popolo non conosce la via del ritorno, l'ordine stabilito. Questa cosa fa pensare che pure negli animali c'è questo istintivo senso del ritorno, dell'ordine che ha stabilito Dio, delle leggi intrinseche alla loro vita, e questo fanno il popolo che pur mi ci metto in mezzo anch'io, non è che giudico il mondo degli ebrei, non conosciamo tante volte questo ordine stabilito, questa via del ritorno. Mi ricordo Don Giuseppe disse quasi in un modo molto inconsueto rispetto alle cose che diceva lui, che occorre un istinto di Dio, ecco, un istinto, uno dirà, ma sembra in contraddizione con lo studio delle... Invece lui disse proprio così, un istinto che ci fa tornare a Dio, che ci fa conoscere Dio, che ci fa entrare in questo contatto misterioso con chi ci vuole bene, con chi ci fa del bene. E questo per dire che c'è stato un pervertimento, nel senso che questi dicono, può capitare veramente anche a noi, siamo saggi, abbiamo la Torah del Signore, quindi non c'è discorso, noi siamo così per definizione, mentre invece restano confusi. E perché hanno rigettato la parola del Signore, è già stato detto prima, e per questo, dice Geremia, quale sapienza possono avere se hanno rigettato la parola del Signore? E questo, come diceva ieri Chiara molto bene, che quando non si ascolta, quando viene meno l'ascolto, è la premessa della fine del patto, insomma della fine anche del culto. Tutto è sospeso in questo ascolto di chi ci vuole bene, di Dio. Ecco, questo ascolto è qualcosa che deve comunque essere qualcosa come di istintivo anche, perché è il nostro bene.
Continua il lamento del Signore nei riguardi del suo popolo, perché non accetta di essere corretto nelle sue cadute e rifiuta perfino la mano del Signore pronto ad aiutarlo a rialzarsi. Il Signore poi aggiunge una massima, che dice che chi sbaglia strada può sempre tornare indietro, ma quando manca la buona volontà e la conversione sincera, sia le parole, sia la preghiera e anche le promesse non servono a niente. Risuonano ancora le accuse divine e le invettive contro l'infedeltà dell'alleanza e l'ostinazione persistente al male, e addirittura Geremia ci presenta qui un paragone, un esempio, in cui si ipotizza che gli animali nel loro vivere naturale risultano più saggi e più fedeli degli israeliti. E il profeta dice che anche gli scribi purtroppo contribuiscono al processo di corruzione, di deviazione morale, e non si vergognano di alterare la legge del Signore, mentre i sacerdoti e i profeti tutti praticano la menzogna e sono compiacenti dei confronti del popolo quando esso pecca, invece di curarlo, di educarlo al bene. Geremia infine rimprovera al popolo il grave peccato di non aver mai ascoltato la parola e gli avvertimenti del Signore che gli giungono appunto attraverso il profeta. Quindi il profeta stesso è consapevole che se non ascoltano il Signore, anche la sua voce e le sue raccomandazioni non verranno ascoltate.
Al versetto 15, adesso io forse lo sbaglio a interpretarlo, però questo aspettavamo la pace, a me interroga tanto, perché certamente mi sembra che questa attesa come qualcosa che venga dall'alto e nessuno fa niente in realtà per ottenerla, appunto a me interroga, perché sento che anche oggi continua ad essere così per noi, aspettarci la pace, no? Ma non c'è alcun bene, perché non facciamo niente, perché non ci si muove, non c'è il pentimento, non c'è...
Alcuni temi sono già, come avete osservato, sono già avvenuti prima, al capitolo sesto. Io non ho capito bene, mi sembra difficile questo testo da esplicitare, soprattutto i punti principali mi sembrano all'inizio. Il problema di Geremia o del Signore, cioè, c'è la delusione e potremmo dire il problema di Dio. E Dio non sa come fare, perché è illogico quello che è il comportamento dell'uomo, del popolo, è illogico, no? Ci sono delle espressioni che sono anche un gioco di parole in ebraico, Il centro è il verbo tornare, però ha due significati naturalmente, quindi il profeta gioca su questo, ma mi sembra che la sostanza sia questa, cioè per Geremia, per il Signore, per Geremia, il problema centrale è la mancanza di conversione o l'incapacità di convertirsi anche. E invece per altri, il popolo forse, ma anche, come potete dire, forse i saggi, per loro va bene, cioè sono fedeli. Questa espressione è molto interessante, i versetti 8 e 9 sono molto interessanti, anche se difficili, le loro interpretazioni sono diverse. Sembra che l'espressione stessa, noi siamo sapienti perché abbiamo la sapienza, perché abbiamo la Torah del Signore, dice. C'è chi vuol vedere qui, forse non con fondamento, la riforma, cioè il Deuteronomio, il documento dell'alleanza, se stiamo al racconto del Libro dei Re. Qui siamo dopo Giosia, con Giosia c'è un'alleanza basata sulla Torah, che in questo caso è il Deuteronomio, o una parte centrale del Deuteronomio. Ecco, mi sembra, se questo può essere l'ipotesi qui, c'è un'obiezione, cioè loro dicono, noi abbiamo nella legge del Signore la sapienza. E io vorrei ricordare quello che dice il Deuteronomio, cioè il rapporto strettissimo fra questo documento, che dovrebbe essere, doveva essere il fondamento di una grande riforma, e la sapienza. Io leggo il capitolo 4, versetti dal 5 in avanti. Vedete, qui è, naturalmente nel libro è Mosè che parla, vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso, le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza, e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo sapiente e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? Quindi la certezza della vicinanza di Dio, che è assicurata, ecco, da questo patto, e poi anche, e quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi espongo. Quindi sembra che qui abbiano molte ragioni, un fondamento. Ecco, noi abbiamo questa sapienza perché abbiamo la legge del Signore. E quindi non è facile qui, sembra, vedo qualche commento che va in questa direzione, non so se si parla dell'interpretazione, non è chiaro, va bene, si parla della penna degli scribi, potrebbe essere la penna degli scribi che aggiungono, che interpretano, fanno le leggi, diciamo, ecco. E comunque ci potrebbe essere una contrapposizione fra due espressioni, o almeno una distinzione fra la legge del Signore, noi traduciamo legge, Torah, sappiamo che Torah vuol dire non semplicemente le leggi, l'insegnamento del Signore, comunque le leggi anche, e la parola del Signore, perché l'argomento di Geremia qui è: come pretendono, che razza di sapienza hanno questi qui dal momento che hanno rifiutato Dvar Adonai? Dvar Adonai sembra essere la parola del profeta. Tutte le volte che si parla di Dio che parla, che dice devi dire, si parla sempre con questa espressione, la parola del Signore. E quindi può darsi che ci sia una distinzione, io non sono sicuro di questo, ma sembra il profeta dire: ma loro non accettano, respingono la parola del Signore che parla attraverso di me. E la convinzione del profeta all'inizio è molto chiara, è che non si sono convinti, che è fallito, questo progetto è fallito. Il progetto era riassumibile nella conversione, nel ritorno al Signore, perché il Signore è adirato, questo hanno scoperto, quindi bisogna tornare al Signore, e sembra che sia fallito questo, tanto che c'è lo stupore. Quando uno cade, se non si fa male, dice così il testo, si rialza normalmente o no? Se uno inciampa e cade e ancora può rialzarsi, normalmente si rialza. Come mai questi qui non si rialzano? Se uno poi gioca sulla parola ritornare, suv, insomma, se uno, noi dobbiamo tradurre con altri termini, se uno si allontana, se uno se ne va, ecco, ma poi normalmente torna, se uno si allontana per fare una cosa, poi dopo torna a casa, come mai loro non tornano? Che sarebbe logico. E poi fa gli altri esempi che avete già ricordato. È innaturale anche, ecco, gli animali stanno alle leggi della natura, è una cosa normale. Com'è questo popolo? Quindi per il profeta o per Dio c'è una cosa inspiegabile, c'è una difficoltà insuperabile, sembra. E non lo so se la punizione supererà la faccenda, perché qui ancora si minaccia la punizione, ma non è così sicuro che la punizione risolva il problema. Qui non si dice di più, mi sembra. Ecco, mi pare che ci sia questa lotta, ecco, questo braccio di ferro, questa lotta interna di chi ha la legge del Signore e perciò ha, come dice la legge stessa, la sapienza. E secondo il profeta invece se non si accetta la visione che il profeta ha della situazione, non si può essere sapiente. È una sapienza diversa quella del profeta. Ecco, ricordiamo la preghiera per tutte le chiese nel mondo, in modo speciale. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. E preghiamoci perché si adempia la parola del Signore, perché siano uno, perché il mondo creda, per tutte le chiese. Preghiamo. Preghiamo perché il Signore doni alle sue chiese pastori e maestri che guidino il popolo secondo la parola del Signore, secondo la sapienza che viene dall'alto. Preghiamo. Preghiamo sempre per il dono della pace, perché il Signore operi la sua pace nel cuore degli uomini e negli uomini fra di loro e fra i popoli. Preghiamo in particolare sempre per perché rimanga e si adempia veramente questa tregua, perché cessi lo spargimento di sangue nella terra del Signore e in tutti i luoghi dove si compie violenza e oppressione, dove ci sono conflitti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo sempre perché il Signore accolga il gemito di tutte le vittime, di tutti quelli che sono partecipi della sua passione in qualunque modo, perché il Signore li difenda, li sostenga, perché mandi il suo spirito consolatore e susciti la carità dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto quotidiano della parola del Signore, perché veramente, come diceva la parola di Geremia, possiamo lasciarci correggere, sanare, guarire. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per i malati, per i sofferenti, per quanti ci chiedono un ricordo in questa messa. Volevo ricordare in particolare Silvana, cognata di Paolo, Vanessa, una giovane mamma operata di tumore al cervello, e Tonino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per le tante persone che ci fanno del bene in tanti modi. Oggi ricordiamo in particolare Arnaldo di questa zona. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Vincenzo in Calabria, visto che oggi è San Vincenzo, per lui, per tutta la sua vita. E poi preghiamo per tutti gli operatori di carità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, in questa messa c'è da ricordare Giuliano e Angela, e poi la mamma di Maurizio, Irma, è il terzo anniversario della sua andata al Signore. Poi leggevo, ieri è morto anche, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto, Don Fabio, che era parroco a Zappolino, prima anche a Savigno, poi Zappolino, ecco, Fagnano, Ponzano, che era già malato, ve lo ricordate, 5 o 6 anni fa si è ritirato per salute, ed è morto ieri, aveva 68 anni. Lo ricordiamo in questa messa, preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.